Bene, ci siamo sempre con voi nel corso del pomeriggio di Maracanati e Emboredio. Marco Piccari vi saluta come sempre. Allora, andiamo avanti nel nostro pomeriggio, andiamo a presentare subito il terzetto di ospiti che ci accompagnerà in questa parte di trasmissione. Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Un buon pomeriggio anche a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Eccomi qui.
E poi un buon pomeriggio, come sempre, al nostro Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato anche a te.
A te, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, sentite, io apro subito così, voglio chiedervi un pensiero su questo, perché un po', insomma, il quesito che è emerso in questa prima parte di trasmissione, il pareggio del Milan, ci chiedevano prima gli ascoltatori, cos'è, un campanello d'allarme? Franco Ordine, campanello d'allarme oppure non esageriamo, insomma, può capitare in questo momento, in questo avvio di stagione? Secondo pareggio esterno, tra l'altro, del Milan. Franco.
Sì, beh, insomma, qualcosa rappresenta, perché non vanno mai trascurati diciamo le segnalazioni che arrivano direttamente dal campo. Questa arriva direttamente dal campo, ci dice della difficoltà soprattutto legata all'attacco, dove tra l'altro doveva essere previsto un ampio turnover con la presenza di Rebic e Origi, e questo credo che sia il punto essenziale sul quale bisognerà discutere e sul quale bisognerà anche indagare, per capire un po' bene che cos'è avvenuto, visto che tutti e due non avevano partecipato alla partita col Bologna. Questo è, diciamo, in assoluto è il ragionamento da fare. Poi c'è la valutazione sul fatto che secondo me bisogna togliersi dalla testa quello che il Milan ha fatto l'anno scorso, che ha fatto una striscia di successi fuori casa. Quest'anno, secondo me, per due motivi, per due fattori: il potenziamento dei rivali da una parte e la successione, la scansione del calendario dall'altra, secondo me quel tipo di numeri fuori casa non si potrà replicare.
Fabio Ravezzani, Milan.
Sì, condivido tutto quello che ha detto Franco. In realtà il Milan è alle prese con un problema storico di mancanza di un grande centravanti. Cioè, io scrivevo quest'oggi, stamattina mi pare, se tu vai a vedere negli ultimi 3 anni il Milan ha sempre preso centravanti a parametro zero, una cosa abbastanza bizzarra, no? Se tu pensi che ha speso, non so, 28 milioni per il difensore, per Tomori, ne ha spesi 35 per il trequartista, e potremmo citarne, ne ha spesi 25 per un altro centrocampista che è Tonali. Sul ruolo del centravanti il Milan ha sempre risparmiato, è una scelta abbastanza curiosa, non voglio dire che sia stata sbagliata, perché ha vinto uno scudetto pur non avendo un grande centravanti, però alla fine secondo me avere un centravanti importante non è un dettaglio in una squadra di calcio. L'operazione Origi in questo momento è un'operazione in perdita, una cosa di cui nessuno si era accorto, né noi che ne abbiamo parlato e forse neanche il Milan, è che questo è un giocatore che da gennaio a giugno aveva fatto in tutto credo 100 minuti in campo, e diceva ma perché gli altri erano più forti? No, perché era infortunato, e nessuno di noi l'aveva capito questo, no? Ecco, probabilmente sulla tenuta atletica di Origi che
poi non è nemmeno un bomber, se vogliamo dirla tutta, Fabio, non è nemmeno un bomber, i numeri non dicono che sia un bomber che spacca le porte.
Io questo non ho esperienza, non l'ho visto giocare abbastanza, però certamente i freddi numeri che tu vai a vedere su Transfermarkt, quanto è rimasto fermo, e dici ma che c'ha questo qui? E tant'è vero che si presenta al Milan e dicono per un mese poi si allenerà a parte. Come si allenerà a parte per un mese? Che problema ha? E poi gioca 20 minuti e dice adesso ho un'infiammazione, sta di nuovo fermo per un po'. È chiaro che nel momento in cui tu sbagli, parliamo di adesso, e poi magari fra 2 mesi Origi sarà il capocannoniere, ma in cui tu sbagli l'attaccante che doveva essere il titolare, perché ce l'hanno giustamente presentato dicendo il nuovo titolare è lui, poi ci saranno Giroud quando tornerà Ibra, e beh, qualche problema ce l'hai a fare gol.
Ha saltato 12 partite stagionali lo scorso anno per problema muscolare il giocatore ex Liverpool. Stefano Impallomeni.
Beh,
Devo dire che è la delusione della giornata. Io non mi aspettavo un Milan così lento, così avaro di contenuti, privo di spunti. Non è che ci si può aspettare sempre che Leao e Teo Hernandez ti risolvano la partita, perché anzi l'ha risolta Magnan parando il rigore, trasmettendo sicurezza. E devo dire che questa squadra è condannata a giocare a ritmi alti. Se non lo fa, e se scopre che le alternative non sono all'altezza dei titolari, torna una squadra da piazzamento. Torna una squadra da piazzamento. Non è una squadra che può ripetersi e può rivincere il titolo. Pioli, che è molto intelligente, che è un po' stato l'autore, l'artefice di questo lavoro straordinario lo scorso anno, poi suggellato da un titolo meritatissimo. Come ha detto Franco giustamente, bisogna resettare tutto, bisogna far capire anche a De Ketelaere e ad Lee che il peso dei contratti, il tempo delle giocate, insomma, il Milan alternativo acerbo non è all'altezza direttamente proporzionale al primo Milan, quello prepotente, con lo spirito garibaldino, aggressivo, che ti schiaccia, ti spinge dall'altra parte. Il Milan a ritmi bassi si perde. Pioli a fine partita ha definito la prestazione un po' arruffona, no?
Sì.
Io direi molto deludente, perché poi Florenzi e Saelemaekers sulla catena di destra male, molto male. De Ketelaere è entrato in punta di piedi, Adli pure non sapeva dove andare, poverino. Cioè, piano piano è un Milan che è un pareggio, secondo me, utile per tracciare una linea e capire che per ripetersi, e soprattutto, come diceva Franco, per contrastare la concorrenza che si è data da fare, cioè qui si rischia di arrivare primi o ottavi. Non so se mi spiego, cioè, nel senso, non è che chi arriverà ottavo arriverà a distanza della luna, a 20 punti, a 15 punti, magari forse mi sbaglio, ma l'impressione che ho è che ci sono 7-8 squadre molto forti.
Quindi posso aggiungere una cosa?
Vai Fabio, vai.
No, se tu fai un'analisi della squadra che è scesa in campo con la maglia del Milan, è impietosa. Cioè, tu hai giocato in trasferta col Sassuolo, che non è esattamente l'ultima squadra del mondo, con a destra Florenzi, che è uno scarto della Roma, Kier, che tornava dopo 8 mesi dall'infortunio e che comunque, diciamo, non è Beckenbauer e l'hai buttato dentro. Poi avevi Tomori, un grande portiere, Tomori sulla sinistra Teo Hernandez. Poi avevi Pobega, che ha fatto un campionato nel Torino, diciamo, ripetibile. Bennacer. Poi avevi Saelemaekers, che in questo momento non giocherebbe titolare in nessuna squadra importante. Diaz, che è un fantasma. Leao e Giroud. Cioè, se tu metti insieme tutti questi, vedi che la cifra tecnica di questa squadra qui è veramente molto bassa. Allora la domanda potrebbe essere: siamo così sicuri che Pioli, che evidentemente voleva risparmiare i migliori per il derby, non avrebbe fatto meglio a farsi 3 punti contro il Sassuolo e rischiare di più nel derby? Perché ha mandato una cifra tecnica in campo veramente modesta.
Ah, Franco, rispondi tu alla domanda che fa Fabio.
Sì, no, io rispondo dicendo che secondo me ha fatto bene così, in questo senso. Se deve far giocare la squadra titolare, la deve far giocare nel derby, e non la può far giocare contro il Sassuolo. E quindi, da questo punto di vista,
Però devi vincere il derby.
Come?
Però devi vincere il derby, perché se con i titolari non vinci il derby, tu non hai vinto contro il Sassuolo.
Ma non è che c'è la sicurezza che vinci il derby. Il problema
sabato sapremo.
No, infatti, il problema non è che abbiamo la sicurezza, perché se sapessimo tutto in anticipo,
però Franco, non è meglio mettere in cascina, intanto dammi 3 punti, poi vediamo, perché il derby è una partita che può, anche con i titolari, può venire fuori di tutto, io poi alla quarta giornata, fai un turnover così grosso,
ma questo è un ragionamento del senno di poi. Scusami, se tu hai due davanti a te, due partite, una è Sassuolo e l'altra è l'Inter, è evidente, se tu non fai giocare nemmeno, il problema non è complessivamente quello che obiettivamente dice giusto Palomini quando dice, insomma, più che arruffono, proprio deludente il Milan. Il problema è, il vero problema è che tu non hai contato in attacco, perché lì sei venuto meno dal punto di vista della precisione e della pulizia degli ultimi passaggi. Tu non hai potuto contare né su Origi, che però mi dico non ha avuto infiammazione nessuna, infiammazione misteriosa perché non è stata chiarita dove ce l'ha avuta Rebic, sul conto del quale bisognerebbe fare poi tutto un altro ragionamento, e Origi. Se tu hai Origi al posto dello spolpato Giroud, probabilmente qualcosa di più ottieni. Se hai Rebic, qualcosa di più ottieni. Tanto è vero che il povero Pioli, a un certo punto, quando ormai Giroud nel finale camminava da solo, l'ha dovuto togliere, ha dovuto inventarsi di Ketelaere falso 9, perché non c'era più il ragazzo preso l'anno scorso, il 18 anni, evidentemente manco è in grado di fare gli ultimi 10 minuti l'Atletico. Quindi questi sono i veri nodi, ma non il cambio di formazione. Secondo me ha fatto bene a giocare con quelli che devono fare i derby. Okay. Perché è pur vero,
Franco, Franco, perdonami, ma qual è la forza del Milan secondo te, oltre alla grande difesa? Cioè, qui parliamo sempre di Giroud, dell'attaccante che manca, ma la forza del Milan è la tre quarti. Se la, certo, la tre quarti non garantisce qualità, come diceva Fab, cioè, certo, se Brahim Diaz non è in giornata, se Leao è apatico, se Salemakers non la becca mai, ma non vai mai avanti. Cioè, puoi giocare pure con Giroud davanti. Non è che, secondo me, il problema non è l'attaccante, è la tre quarti.
Sì, sì,
la
lo
tre
so,
quarti, ma il Milan è forte lì che ti fa male.
Secondo me, d'altra parte, loro sul mercato l'85% del budget a disposizione lo hanno investito nel trequartista, il Belga.
Sì, sì, sì,
il
sì.
Punto è, secondo me, che andava rinforzato e rafforzato anche il 7, perché se tu non hai, diciamo, fai riposare Messias, come giusto che sia, e fai giocare Salamaker, ma Salamaker in questo momento, come dice Fabio Ravezzani, non può giocare nemmeno nella Cremonese nel Monza.
Fabio, però allora a questo punto l'Inter che vince, arriva al derby, chi sta meglio a questo punto? Perché qualche giorno fa venivamo dalla sconfitta dell'Inter, quindi un disastro, poi l'Inter tira fuori questa vittoria, secondo me non fa una grande partita, però lascio a voi il pensiero sull'Inter, Fabio.
Ma l'Inter rispetto al Milan ha il vantaggio che, se fa giocare delle riserve, ha delle riserve più di qualità. Cioè, l'Inter dice: non faccio giocare Lautaro, ma gioca Dzeko e gioca Correa, che è titolare della nazionale argentina, qui l'hanno un po' spernacchiato, ma non è esattamente l'ultimo arrivato. Probabilmente, se Pioli avesse Correa, avrebbe giocato titolare lui. L'Inter, per esempio, non snatura il centrocampo, cosa che ha fatto Pioli, e l'Inter giocava contro la Cremonese, quindi poteva fare del turnover, però si è preso i tre punti giocando una partita anche non semplice al di là del risultato.
Sì,
cioè,
sì,
non è che ha detto Barella, Brozovic, cioè che sono bene, adesso ne tengo uno fuori, faccio giocare Aslani. E questo che io dico, cioè, l'errore di Pioli, secondo me, e aver pensato di poter vincere contro il Sassuolo, perché non aver battuto Sassuolo ci sta, è lecito, ma se tu hai, insomma, in questo momento stanno andando tutti col pedale piatto sull'acceleratore, no? Ha messo troppe riserve in una rosa in cui le riserve sono palesemente inadeguate rispetto a quelle, cioè le riserve della Juve, che noi abbiamo spernacchiato, poi la vedremo stasera, sono molto più forti delle riserve del Milan. Le riserve dell'Inter sono molto più forti delle riserve del Milan. Allora torna al vecchio discorso: il Milan può permettersi di gestire tutto questo? Qual è l'obiettivo del Milan? Secondo me, fammi prendere i tre punti contro il Sassuolo, poi andiamo a fare il derby. Se invece io lascio fuori cinque titolari, come ha fatto lui, e poi non vinco, l'ho sbagliato. Io non sono, a me Pioli piace molto, mi sembra un ottimo allenatore, però nello specifico si è lasciato un po' troppo andare.
E chi arriva meglio a questo derby allora?
Nessuno, nel senso che a ogni turno diciamo: ecco, l'Inter è finita, dopo aver collato, poi diciamo: no, il Milan non c'ha riserve, siamo tutti noi vittime, poi come giusto che sia anche del giudizio dell'ultima partita. Io non ho un'idea precisa. Francamente l'Inter non mi è piaciuta, ha corso contro la Cremonese dei rischi enormi, e secondo me se il Milan è ispirato in questo momento, come stato di forma, è superiore all'Inter, però va a sapere.
In Palomeni,
ma il derby, dai, non lo so. Però condivido l'analisi di Fabio sul discorso Milan, Pioli, e soprattutto anche in generale ampliandolo sull'abilità dei tecnici, che poi fanno la differenza in quanto guidano anche i turnover, i cinque cambi, la lettura delle partite, eccetera. Saranno determinanti, secondo me. Cioè, chi fa meno danni arriva fino in fondo alla grande. Perché secondo me c'è un livellamento, e poi sono d'accordo anche sul discorso delle rose con Fabio su Inter e Juventus rispetto al Milan. Milan è condannato, ripeto, ad avere i ritmi alti, una squadra bellissima, eccezionale nello spirito, deve ritrovare quello. E l'Inter, sì, tu hai detto, non l'hai vista bene contro la Cremonese, questa Cremonese che gioca bene, raccoglie poco, ma l'Inter, insomma, dai, ha pilotato un successo più o meno controllato con i colpi. È una squadra che se si sveglia tipo fare due gol in 15 minuti, quindi il Milan deve stare molto attento, secondo me.
In previsione derby
deve stare molto attento il Milan.
Franco Ordine.
Allora, io non mi faccio incantare da queste prime quattro partite, perché sono clamorosamente condizionate dal calendario, perché se tu giochi contro due neopromosse su quattro partite, poi è certo che nascondi tutti i difetti della condizione, così come sostengo la tesi, diciamo, opposta a quella di Fabio Ravezzani, perché secondo me in una stagione in cui devi giocare 7 partite in 21 giorni, se tu non fai crescere la condizione delle alternative, non dico riserve, ma diciamo delle alternative, poi a un certo punto fai scoppiare la squadra, così come è successo l'anno scorso nel periodo in cui era maggiormente impegnata sul fronte anche della Champions dopo la qualificazione agli ottavi all'Inter di Simone Inzaghi. Per cui secondo me lì non c'è la colpa, mentre invece condivido il giudizio tecnico sul fatto che complessivamente la rosa del Milan è come cifra tecnica inferiore a quella, secondo me nettamente superiore a tutti, della Juve e subito dopo quella dell'Inter. Ma in questo momento, diciamo, secondo me era più logico far giocare col Sassuolo le seconde linee e non nel derby. Io perlomeno la vedo così.
Questo è il pensiero di Franco Ordine, sto per salutarvi, però l'ultimissima, parto da Fabio e poi lo saluto subito, che so che lo devo lasciare per il lavoro. Fabio, al volo ti chiedo una cosa su Skriniar. Prima si discuteva un po', trovi che sia stata gestita bene questa situazione di Skriniar, oppure poteva essere fatto diversamente, quindi ceduto il giocatore e fatto un mercato diverso? Perché ad alcuni sembra che si sia un po' bloccata su questa questione l'Inter, che ne pensi?
Bisogna aprire un'enciclopedia. Intanto non ho capito la gestione mediatica del mercato dell'Inter, cioè è stato fatto credere che Dybala fosse un obiettivo anche dopo l'arrivo di Lukaku, e invece così non era. Poi è stato fatto credere che Bremer sarebbe stato comunque comprato, si è parlato dell'ultima cena per cercare di convincere Cairo a non darlo alla Juve, quando poi Skriniar nel frattempo non era stato venduto. Quindi è abbastanza strana. Io penso personalmente che i 60 milioni offerti per Skriniar avrebbero dovuto indurre l'Inter immediatamente ad abbracciare il Paris Saint-Germain, ringraziarlo, sì, e portare i soldi e portare 30 milioni con i quali all'epoca avrebbero chiuso Bremer, tenendosene 30 in saccoccia e avendo un giocatore, un difensore che prendeva 3 milioni di euro l'anno. Perché adesso l'Inter, per tenere Skriniar, che secondo me è un ottimo difensore, ma non è Beckenbauer, l'Inter dovrà fare un rinnovo a 7 milioni di euro, perché se no lo perde a parametro zero. Ecco, secondo me questa gestione di Skriniar e l'idea che tanto il Paris Saint-Germain sarebbe tornato alla carica mettendo 10 milioni in più è stato un errore di valutazione dell'Inter.
Bene Fabio, so che ti devo lasciare, naturalmente a presto, un saluto al direttore della Lombardia, un caro saluto a Fabio Ravezzani, grazie ancora. Franco e Stefano in Pallomeni, un pensiero su questo, perché io sono molto vicino a questo tipo di ragionamento di Fabio Ravezzani su Skriniar, perché poi adesso c'è pure questo assalto finale, e da ieri che leggiamo l'assalto finale del Paris Saint Germain eccetera, però un'offerta era stata fatta. Franco, tu che ne pensi?
Sì, ma è evidente che l'offerta che era stata fatta è stata ritenuta non congrua. Fabio prima parlava di come venivano presentate le operazioni, ma quello fa parte, diciamo tra virgolette, di quello che io ho battezzato la propaganda interista. Ma voglio dire, i numeri e soprattutto le esigenze noi le conoscevamo, cioè sapevamo, perché ce l'aveva detto l'Inter, quali erano le due missioni come dire, oltre le quali non si poteva andare per la conclusione del mercato. Fare un più 60 milioni, che voleva dire non plusvalenze, ma 60 milioni di cassa per pagare gli stipendi della stagione, e abbassare del 15% il monte stipendi. Poi si meravigliano e addirittura si scandalizzano se Zhang dice no all'arrivo di Acerbi. Ma se quello ti ha detto che devi fare meno 15 e tu non fai meno 15, sembra evidente che debba dire di no. Così come voglio vedere adesso che succede se hanno fatto il più 60 oppure no. Perché poi noi come dire, continuiamo a snobbare, perché siamo fatti un po' così alla carlona in Italia, i problemi di natura finanziaria, ma poi, come ha detto Tavecchio l'altro giorno all'inaugurazione dell'Hotel Gallia, e poi i nodi vengono al pettine, e dice e non sono ciliegine, quelli sono milioni di debiti.
In Pallomeni tu che ne pensi? Perché su Skriniar, insomma, sempre a dire grande difensore, cioè la sensazione è che ci si sia bloccati intorno a Skriniar perché non si poteva giocare a pallone senza di lui.
Vabbè, è stato un grande protagonista la scorsa stagione, un ottimo difensore, di bravi così in Europa ce ne sono pochi, però insomma deve finire in fretta questo mercato, finirà tra poco.
Sì, sì,
finalmente per i calciatori, no, perché non se ne può più Marco, cioè non giochi con la testa, cioè lo vedo anche che anche ieri ha fatto delle cose, c'è qualcosa Galtier che parla, perché insomma poi si ha rilasciato una dichiarazione proprio poche ore fa. Quindi il giocatore entra in campo, cioè dov'è la verità? E come giochi, come scendi in campo, puoi essere forte quanto vuoi, però secondo
cioè
me
la butto lì proprio secca così e poi saluto Franco. Però scusami Stefano, ma se tu vendevi a 60 all'epoca Skriniar, ti prendevi Bremer, vabbè facciamo 65, adesso non lo so, adesso un'offerta era stata fatta, vendevi Skriniar e ti prendevi Bremer e poi Acerbi, perché hai venduto
e Bremer
pure
sarebbe arrivato, cioè ma c'è troppi sì. Se la Juve pareggiava l'offerta, andava la Juve all'Inter questo, Bremer, rispondi.
Però all'epoca tu c'avevi tu c'avevi i soldi che potevi muoverti, perché non ti potevi muovere senza cash, no? Questo è il discorso.
No, sì, ma c'era Dybala appeso, c'era tante altre cose, Bremer appeso.
Io sulla mediaticità
hai ragione, però sai, col senno di poi anch'io.
Non lo so, Franco, stavi dicendo te che chiudiamo, io sono sulla mediaticità di tutto.
No, dicevo che il Paris Saint-Germain, facendo la valutazione della necessità, del bisogno dell'Inter dal punto di vista finanziario, con la nuova gestione fatta da Campos, ha detto questa è la cifra e oltre non andiamo, anche perché al giocatore è stato offerto uno stipendione che difficilmente l'Inter può equiparare, e quindi da questo punto di vista erano convinti che prima o poi avrebbero ceduto. Loro hanno fatto i duri, così in sostanza hanno perso Bremer, perché nel frattempo la Juventus è riuscita a vendere De Ligt con quei soldi, e parte di quei soldi li ha utilizzati per prendere Bremer, e quindi si sono ritrovati in questa condizione. Ora, come dice Stefano, qualche ora fa il tecnico del Paris Saint-Germain, non l'ultimo cronista di calciomercato, dice la questione non è ancora chiusa, uno deve, deve stare attento.
Sarà molto attento. Molto attento, hai ragione Franco, molto attento. Vediamo un po', vediamo un po'. Franco, ti ringraziamo come sempre. Saluti. Buon proseguimento, un abbraccio a Franco Ordine. Allora, Stefano, rimani lì perché poi voglio aprire un capitolo Roma al rientro. C'è anche una news di mercato che ci dà Marco Conterio, ci ha inviato adesso al volo, la risentiremo al rientro. Quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.